Radio 3 Mondo.
Buongiorno, buongiorno da Marina Lalovic e ben ritrovati i nostri consueti approfondimenti di Radio 3 Mondo di questo lunedì 27 di luglio. La nostra puntata di oggi abbiamo intitolato Houston, abbiamo un problema, ma i problemi per gli Stati Uniti, la nostra destinazione di oggi, sono diversi e ne parleremo con i nostri ospiti partendo appunto dalla diffusione della pandemia, ma anche dalle proteste antirazziste del movimento Black Lives Matter che incombevano, ricordiamo, lo scorso fine settimana e che ci porteranno nella città di Portland e Seattle. E infine racconteremo anche gli Stati Uniti travolti da un altro scandalo e di un altro intrigo diplomatico con la Cina. Ma al di là dei problemi, oggi, questo lunedì 27 di luglio, al di là dei problemi statunitensi, cercheremo anche di raccontare il paese dove la vita prende anche un ritmo diverso, ecco, per dire così, e ci porterà a conoscere una comunità del tutto particolare che si chiama Slam City, e atterreremo proprio nel deserto californiano per raccontarla. Come sempre, i nostri temi seguono le notizie e le curiosità di rete, oggi monitorate per noi da Giulia De Luca, e potete come sempre raggiungerci via SMS al nostro telefono 335 56 34 296.
Say our name! Say our name!
Man, we've been out here consecutively many nights, and that's why I don't have much of a voice right now.
These are our streets. People need to hear how we feel. People should feel everything I feel every single day that I've dealt with in my whole life.
I never thought I would live to see this day. You see it in the history books, you read it in the history books. I hear stories from my family. To be a part of this, it's amazing. To know that I have their support behind me, it's amazing.
Can we do something tomorrow?
Stiamo sentendo un filmato da Washington Post che ci porta nella città di Portland. Alcuni dei manifestanti dicono: siamo qui a protestare da diverse notti. Queste sono le nostre strade e la gente deve capirlo come ci sentiamo. È incredibile far parte di queste proteste, ma questo è solo inizio. No justice, no peace. Non c'è pace senza giustizia. E con il filmato delle proteste di Portland salutiamo il nostro primo ospite, Martino Mazzonis. Buongiorno, ben ritrovato a Radio 3 Mondo, Martino.
Buongiorno.
Martino Mazzonis è giornalista americanista, autore, ricordo solo degli ultimi libri, Lavorare tutti, Crisi, Disuguaglianze e lo Stato come datore di lavoro di ultima istanza, scrive per Espresso, Treccani. Iniziamo proprio, Martino Mazzonis, da Portland e Seattle, di nuovo i centri delle proteste di Black Lives Matter. Come mai si è riaccesa la rivolta e qual è il bilancio dell'ultimo fine settimana?
Beh, il bilancio è un bilancio duro, nel senso che continuano le proteste, le violenze, che però sono limitate ad alcune aree delle città, che sono quelle dove ci sono state le proteste in tutte queste settimane. Quello che è successo in questi ultimi giorni è che l'amministrazione Trump ha scelto di portare in qualche modo il disordine in quelle città, nel senso che con l'idea di ristabilire legge e ordine, cosa che sulla quale Trump ha annunciato un piano anche per le città, non dove si protesta ma dove c'è un alto tasso di criminalità, vedi Chicago, ha nominato Chicago, l'ha nominata spesso in questi mesi, in questi anni. L'idea è quella di mostrare al paese un'America che è quella delle città governate dai democratici in grande maggioranza, dove regna il caos, che sia il crimine oppure la protesta anarcoide, e lui si presenta come la figura per rispondere a questa situazione col pugno duro della legge e ordine. È una vecchia strategia nixoniana, in questo caso all'epoca però Nixon era all'opposizione, cioè faceva la sua campagna elettorale su questo. Qui abbiamo un presidente che rappresenta un'America in preda al caos mentre lui governa, che è un po' complicato e contraddittorio, diciamo così, dal punto di vista proprio della strategia elettorale, insomma. E parla soprattutto, lo ripeto, a quelli che non sono in quelle città, no? E quelli che, come dire, vedono le immagini. E quindi aver mandato lì la polizia federale, agenti federali, a usare tecniche non esattamente di routine, diciamo così, ha provocato, genera un flusso di immagini sui media, che è un flusso che fa impressione a chi lo guarda da lontano. Ecco, questo credo che sia la situazione allo stato.
È proprio anche il video dal quale siamo partiti, è abbastanza impressionante per insomma le proteste dell'ultimo fine settimana, che però, Martino Mazzonis, nel tuo articolo per Treccani dici che sono soltanto un ultimo tassello delle proteste, che però non si sono fermate in queste settimane, in questi mesi, nelle città di Portland soprattutto e Seattle, e ti chiedi perché è importante ciò che accade a Portland, che è soprattutto una città bianca, e come mai questa città, che era un po' anche la sede di Ku Klux Klan nel passato, è diventata il simbolo delle proteste di Black Lives Matter.
Questo è un po' un paradosso, perché Portland è una città molto bianca, soprattutto bianca, la minoranza nera è piccolissima, ed è piccolissima anche per via di una storia di quella città e dello Stato, che non era esattamente aperto ai neri negli anni della fondazione, e però appunto il paradosso è quello di una città nella quale la protesta c'è sempre stata in queste settimane, e una delle ragioni è che quella è una città dove le proteste ci sono spesso, c'è una lunga storia di proteste un po' violente, un po' radicali, diciamo, una città con una sinistra radicale e anche con una destra radicale piuttosto forti e piuttosto radicate, e questo comporta che spesso si assista ad incidenti. In questo caso però, appunto, come dicevo prima, l'elemento in più è che questi incidenti fanno notizia nazionale e quindi raccolgono persone. L'idea di aver mandato i federali ha fatto sì che le proteste, che erano durate, come tu dicevi, durante tutte queste settimane, sono cresciute enormemente. È scesa in piazza non più solo quella sinistra radicale che manifestava per Black Lives Matter e che usava un po', diciamo così, Black Lives Matter in questo caso, nel senso che, come ripeto, sono quasi tutti bianchi a Portland in piazza, ma a questo punto sono scese prima le mamme, poi i veterani di guerra, a proteggere in qualche modo il diritto di manifestare e non più e non tanto a agitare il tema del Black Lives Matter e della segregazione dei neri e così via, diciamo. E tra l'altro, appunto, su questo anche alcune organizzazioni dei diritti civili, che si battono per i diritti civili degli afroamericani, hanno un po' protestato dicendo si sta un po' perdendo di vista l'obiettivo, no?
E Martino Mazzonis, c'è un altro aspetto che sottolineo anche nel tuo articolo per Treccani, ma anche ieri per l'Espresso parlavi di un altro spettro che avvolge gli Stati Uniti, la pandemia. Parliamo appunto del bilancio. Leggevamo stamattina la rassegna che gli Stati Uniti hanno registrato 5.000 morti in 5 giorni. La spaccatura, al di là fra le pro proteste e quelli che non appoggiano Black Lives Matter, c'è anche fra coloro che portano e non portano semplicemente la mascherina. E Trump si è presentato proprio negli ultimi giorni per la prima volta al pubblico indossando la mascherina, che ha completamente contestato durante tutto questo periodo. In che maniera la società americana è ancora spaccata in questo senso, e qual è il bilancio anche dell'emergenza forse primaria che avvolge il paese?
E questa è l'esigenza primaria, e direi che l'invio dei federali a Portland è un tentativo di sviare l'attenzione dal fatto che appunto venerdì scorso c'è stato il secondo giorno con il numero più alto di contagi, si contano più di 1.000 morti al giorno da qualche giorno a questa parte, il Texas ha superato New York, scusate, la Florida ha superato New York per il numero di casi, e persino la dottoressa Birx, che è quella che spesso vediamo accanto a Trump quando si parla di coronavirus, ha detto che alcuni stati, non quelli più drammaticamente colpiti, ma quelli che rischiano di diventarlo, devono chiudere i bar e limitare le riunioni a di più di 10 persone al chiuso. Siamo di fronte a quella che è davvero un'emergenza crescente e in assenza di una strategia nazionale, e per questo l'America per certi aspetti è meno divisa di un mese fa, nel senso che se guardiamo ai sondaggi anche gli elettori repubblicani, anche gli elettori indipendenti cominciano a dire che c'è un'assenza di strategia da parte della Casa Bianca e che questo è, come dire, una responsabilità grave da parte dell'amministrazione Trump, ed è per questo che Trump si è presentato con la mascherina per una volta, ed è per questo che cominciano ad esserci segnali di una maggiore attenzione, cioè della presa in dell'assunzione di alcune decisioni che sono quelle che avrebbero dovuto probabilmente prendere uno o due mesi fa alcuni stati, cioè la chiusura dei bar, l'obbligo delle mascherine, McDonald's e Walmart, cioè alcuni dei luoghi simbolo per certi aspetti del commercio americano, hanno imposto l'ingresso con la mascherina. Significa un cambiamento, cioè c'è da questo punto di vista appunto maggiore unità nella società americana rispetto a un mese fa. Quella della guerra delle mascherine è un po' calata, davvero sono, come dire, persone ideologizzate e molto radicali a quelli che non vogliono più vestire
e sono diminuite, Martino Mazzone. Poi c'è un altro aspetto che leggevamo sempre da Washington Post stamattina, che parlava come i sindaci di Portland e Seattle dicevano che chiamavano i federali per essere soccorsi rispetto a quella che è l'emergenza primaria, ovvero il coronavirus, e invece sono arrivati solo per di spiegare i manifestanti e a contenere le proteste che chiamano ormai le rivolte Black Lives Matter. Giulia De Luca dalla piazza ci segnala un profilo da seguire, interessante anche rispetto a quello che sono le manifestazioni nel segno di Black Lives Matter. Quel profilo è di Nick Knudsen di Dem Right, e il direttore esecutivo di questo media non profit guidato da attivisti è quello che si definisce un grassroots media, ovvero un media prodotto dal basso grazie a contenuti generati dagli utenti non professionisti, e per questo davvero interessante anche in diretta per seguire di quello che sta succedendo per le strade degli Stati Uniti. Parlavamo della pandemia, parlavamo delle proteste, ma c'è un altro aspetto e un altro scandalo che ha sconvolto e che sta ancora sconvolgendo gli Stati Uniti. Stiamo parlando dello scontro diplomatico con la Cina.
As far as closing additional embassies, it's always possible. You see what's going on. We thought there was a fire in the one that we did close. And everybody said, there's a fire, there's a fire. And I guess they were burning documents or burning papers, and I wonder what that's all about.
Stavamo sentendo le parole del presidente americano Donald Trump, che diceva in questo video dell'agenzia francese AFP: è possibile che chiuderemo anche altre ambasciate. Nel consolato che abbiamo chiuso a Houston c'era l'incendio e credo che bruciavano i documenti e le prove. Mi chiedo di cosa si trattava. E poi in chiusura di questo sonoro abbiamo sentito anche delle proteste dei cittadini americani proprio di fronte al consolato di Houston, che aveva chiuso la scorsa settimana. Martino Mazzonis, gli ultimi episodi della guerra diplomatica fra gli Stati Uniti e la Cina hanno, con queste ultime chiusure, anche quello del consolato americano nella città cinese di Chengdu, raggiunto un punto di non ritorno. A che punto della guerra fredda fra gli Stati Uniti e la Cina ci troviamo?
Beh, questa è una cosa davvero seria, e che è però anche campagna elettorale, nel senso che c'è la grande partita tra Cina e Stati Uniti che è stata in questi anni, ed è quella commercio, sul quale si è raggiunto un accordo, un accordo di massima a gennaio, e infatti sul tema non c'è tensione in questo momento, paradossalmente, mentre invece c'è tensione. La settimana scorsa il segretario di Stato Pompeo ha fatto un discorso molto duro, ha parlato di cambio di regime, che è una cosa che davvero non si fa e che ai cinesi non deve essere piaciuta per nulla, e ha nominato naturalmente Hong Kong, nominando la repressione degli uiguri, nominando naturalmente il coronavirus e poi lo spionaggio industriale, la vicenda consolati, la chiusura reciproca dei consolati. La verità è che però questo livello di tensione non coincide con la politica americana in Asia. Pensiamo che gli Stati Uniti sono usciti dal Trans-Pacific Partnership, che era un accordo commerciale che in qualche modo disegnava una cintura attorno alla Cina, perché c'erano tutti i paesi asiatici attorno alla Cina. Ricordiamo che gli Stati Uniti hanno gestito male le relazioni con il Giappone e la Corea del Sud, che sono gli alleati asiatici per eccellenza e che sono il contrappeso alla Cina in Asia. Per cui diciamo che c'è questo paradosso, e ricordiamo anche che l'idea di portare i diritti umani e parlare dei diritti umani è una cosa della quale Trump ha parlato in campagna elettorale dicendo basta portare i diritti umani, l'America prima, occupiamoci dell'America. Per cui l'idea di nominare il cambio di regime, di usare toni da guerra fredda in una situazione nella quale molto diversa dalla guerra fredda, che vedeva due blocchi contrapposti in qualche modo omogenei, dal punto di vista ideologico, dal punto di vista, e non interdipendenti tra loro come invece sono oggi Cina e Stati Uniti su tutta una serie di questioni, beh, nominare la guerra fredda, usare questi toni da guerra fredda è un po' fuori luogo, perché non coincide con la politica americana in Asia e in generale nel mondo. Anche i rapporti con gli Stati Uniti, tra gli Stati Uniti e l'Europa non sono particolarmente idilliaci. Una grande potenza che vuole costruire un'alleanza per la democrazia cerca di avere buoni rapporti con i propri partner e con i propri alleati. Invece gli Stati Uniti, proprio in materia di diritti umani, criticano la Cina ma vanno a braccetto e hanno ottimi rapporti con l'Arabia Saudita. Oppure si dice nel libro di John Bolton, l'ex consigliere della sicurezza nazionale di Trump, si dice che il presidente avrebbe detto al presidente cinese Xi di andare pure avanti con i campi di prigionia degli Uiguri. Per cui in realtà, appunto, torno a dire quello che dicevo all'inizio, il tema sembra soprattutto e anche un tema di campagna elettorale. Dopodiché naturalmente i falchi dentro l'amministrazione
ci sono degli aspetti, però Martino Mazzoni, ti fermo solo per un aspetto che però è stato sottolineato, ovvero dell'importanza proprio di questo consolato a Houston, perché si tratta della città chiave della ricerca medica negli Stati Uniti, una notizia che si susseguiva anche all'ultimo tassello di questo scandalo diplomatico, che riguardava anche la dichiarazione del consulente politico di Singapore che era stato addestrato dai cinesi per raccogliere informazioni appunto da passare all'intelligence cinese. Sentivamo proprio nel video che ci ha preceduto le parole di Trump, che annunciava la possibilità della chiusura dei nuovi consolati. Quale tipo di seguito, Martino Mazzonis, potrebbe avere questo atto, che è anche un segno, come dicevi, di un cambiamento del paradigma politico del presidente americano?
Staremo a vedere, questo naturalmente è difficile da dire, bisogna vedere un po' le conseguenze, bisogna vedere chi dentro all'amministrazione spinge. Il problema è che probabilmente tutta una serie di figure più razionali, chiamiamole così, sono state fatte fuori o si sono dimesse negli anni, e come stavo dicendo ci sono alcune figure dentro all'amministrazione che hanno delle fissazioni. Uno è Navarro, che è un consigliere economico di Trump, che si occupa molto di Cina, ha scritto dei libri contro la Cina dal punto di vista del commercio internazionale e della competizione non leale della Cina. Come dicevi tu, Houston è un hub della ricerca medica, e naturalmente, voglio dire, io quando faccio questo discorso che sto facendo non sto dicendo che la Cina non ha delle sue colpe o che probabilmente non ci sia stato spionaggio industriale in questa fase. Abbiamo avuto notizie anche dello spionaggio industriale russo proprio sul tema del virus, dei vaccini, eccetera eccetera. È probabile che ci sia spionaggio americano altrove, no? Che tutti stiano cercando di raccogliere informazioni su questo, e questo è normale. Lo spionaggio, le agenzie di intelligence esistono e fanno diciamo così il loro lavoro, a volte però
si tratta di quasi una specie di routine rispetto a quello che potrebbe rappresentare un ultimo tassello della guerra fredda fra gli Stati Uniti e la Cina, però anche di un cambiamento del paradigma importante della politica del presidente Trump. Ringraziamo davvero a Martino Mazzonis per averci guidato rispetto a quello che è l'attualità e dei problemi non soltanto di Houston per quanto riguardano gli Stati Uniti. Grazie a Martino Mazzonis.
Grazie a voi, buona giornata.
Martino Mazzoni, io ricordo, è giornalista americanista, scrive per Espresso e Trecani, e dalle proteste, dalle città americane e la crisi diplomatica, ora ci immergiamo in un'altra immagine degli Stati Uniti e andiamo nel deserto della California.
My first impression of Slab City was desperate. It didn't offer up much hope. People come out here and it is the end of the line.
a lot of people come here as a refuge. The people who feel like they've been pushed aside or have never really been a member of.
Stiamo sentendo un frammento di un reportage che ci porta nel deserto della California, nella Slab City. La mia prima impressione, dice uno degli intervistati di Slab City, è stata desolante, non mi offriva molta speranza. Questo è la fine della strada. Questo è una sorta di rifugio per la gente che non ha mai fatto parte del tutto della società. Credo che questa terra sia talmente desolata e inutile che a nessuno preoccupi davvero che siamo qui. E con queste parole salutiamo la nostra prossima ospite, Chiara Meatelli. Ben ritrovata a Radio Tremondo, Chiara.
Buongiorno.
Chiara Meatelli è giornalista, scrive per Rolling Stone, La Stampa, Vanity Fair, Hot Corner, ha vissuto per 16 anni a Londra e ora da 2 anni vive a Los Angeles e ci aiuterà a capire che cos'è questa enclave in miniatura dell'anarchia che rappresenta tutt'altra immagine degli Stati Uniti che fino ad ora abbiamo raccontato. Slab City, che cos'è, Chiara Meatelli?
Slab City è un posto, diciamo, nel deserto del Mojave, appunto, sai, confini con una base militare dove vengono testati ordigni esplosivi, così per contestualizzarla. È un posto dove non c'è acqua, non c'è acqua corrente, non c'è elettricità, le strade sono sterrate, e non è un posto dunque facile dove sopravvivere. Va guadagnata la propria vita a Slab City, ma è, diciamo, un posto, la chiamano l'ultimo posto libero dell'America, dove non ci sono leggi, dunque raccoglie un po' di tutto. E è difficile dare una categoria di persone che vivano lì, perché se gente c'è dai bambini ai vecchi, ai hippie, ai super hippie, ai neonazisti. Dunque c'è la signora pacifica che suona la chitarra e chi colleziona le armi da fuoco. E appunto,
dunque,
come
davvero
dicevi prima,
uno scontro della società americana in qualche maniera.
In un certo senso, accomunati tutti appunto dalla voglia di, come dicevi, di cercare un posto dove appartenere, gente che in qualche modo scappa dalla civiltà, proprio dalla cultura americana. Ma anche più in generale, diciamo, dalla cultura occidentale. Dunque c'è chi è di passaggio, chi decide proprio di andare in pensione, di ritirarsi anche dopo delle vite normali. C'è anche però chi si nasconde. Per esempio, ci sono stati diversi casi in cui l'FBI ha fatto, diciamo, delle retate, ha trovato degli assassini che si nascondevano. Dunque veramente un po' di tutti.
Menzioniamo soltanto alcuni dei numeri: sono 400 persone che nel periodo estivo ci vivono e 4.000 in quello invernale. È bellissimo un reportage da cui abbiamo preso spunto. Giulia De Luca ci segnala, lo twitteremo dal nostro profilo Radio Tremondo, il reportage fotografico di Matt Stewart su Guardian, che appunto ha vissuto 5 mesi proprio nella Slab City. Ma Chiara Meatelli ha visto anche i posti simili a quello di Slab City nel deserto della California e ha visitato un'altra realtà invece che si chiama God's Way Love. Di quale realtà parliamo quando parliamo di questi comuni nel deserto del California? E God's Way Love, che cos'è, Chiara Meatelli?
Sì, è perché appunto, come dici, sono comuni, ce ne sono diverse, sono sparse, sono nascoste. God's Way Love è un posto molto, molto particolare, un angolo di deserto che è stato reso coltivabile grazie alla permacultura, dunque è abbastanza surreale anche vedere questo punto verde in mezzo al nulla, diciamo. È stato un progetto che è stato voluto da una persona che si chiama Garth, che ha viaggiato moltissimo e ha come voluto costruire il suo piccolo villaggio utopico nella Yucca Valley, dunque vicino Joshua Tree, quella zona lì. E il suo esempio di come vivere insieme alla natura senza doverla necessariamente distruggere. Lui lì ha costruito questa fortissima tipi, questa come tendina indiana, che poi è andato a cementare. Però ecco, perché più che altro vive all'aria aperta, ci sono delle strutture dove chiunque in realtà volesse può andare lì e magari dare una mano, aiutare un pochino e poter usufruire di quelle strutture per dormire. Non ce ne sono tante, è un posto, però quando sono stata io, perlomeno, c'è sempre pochissima gente intorno, molta molta pace, fanno yoga, si medita moltissimo e sono posti abbastanza fuori da realtà si ha sempre l'impressione di vivere in una bolla temporale nel deserto. È difficile da spiegare, ma il tempo sparisce quando si è lì, si hanno sempre conversazioni inusuali con gente inusuale, perché appunto si è fuori da ogni logica di telefoni, social, internet,
anche perché credo che la rete non funzioni molto bene in questa parte degli Stati Uniti, nel deserto californiano. Chiara Martelli, leggevamo sempre in questo reportage che per esempio Slab City, però immagino anche God's Way Love, un'altra comune nel deserto della California, rappresenta anche il rifugio dei cosiddetti snowbirds, ovvero le persone che nei mesi invernali lasciano le regioni più fredde nel nord degli Stati Uniti per migrare verso sud. Quanto è comune questo rifugiarsi appunto nel deserto del California? Quanto è popolare anche staccare la spina, per così dire, e appunto trovare un'altra bolla di vita all'interno, fuori dalla società americana?
Sì, beh, innanzitutto è d'estate, come dici giustamente, c'è poca gente perché le condizioni atmosferiche non lo consentono molto, è molto difficile, molto caldo. Poi certo, lo sfuggire per andare nel deserto è una cosa che esiste da tanto tempo, insomma lo facevano i Rolling Stones, Gram Parsons, storicamente dal rockettaro dagli anni 70 oggi va nel deserto a perdersi e comunque cercarsi interiormente e ritrovarsi. Però ecco, ricordiamo anche sempre che questi sono posti dove sembrano anarchici, a loro modo lo sono, ma hanno delle regole interne, perché sono amichevoli, ti accolgono, ma bisogna sempre arrivare con molto rispetto, guadagnare la fiducia, perché altrimenti, ecco, ricordiamo che c'è gente che gira con fucili e sempre bene non adirarli, diciamo.
E ci hai anche spiegato la diversità della società che è accomunata in questi comuni come Slab City. Chiara Martelli, chiudiamo però un po' con un aggiornamento anche rispetto alla parte degli Stati Uniti più colpita dalla pandemia. Che tipo di situazione hai trovato? E parlando prima con te mi parlavi anche della divisione della società, anche di coloro ancora che portano e non portano le mascherine per quanto riguarda la città di Los Angeles. Quale potrebbe essere il bilancio anche tuo personale dell'esperienza della città?
Sì, è abbastanza disorientante qui, devo ammettere, perché pare che ancora non abbiamo raggiunto questo fatidico picco, e ogni giorno si sta ad ascoltare le parole ogni volta che fa una conferenza il sindaco Garcetti, perché non abbiamo idea di quello che starà per dire. C'è chi sostiene adesso richiuderanno nuovamente ristoranti, adesso per la maggior parte sono possibili soltanto per mangiare all'esterno, però il problema vero è stato che non è stata mai applicata una strategia uniforme, e dunque nel momento che sono i diversi governatori ma anche circoscrizioni, perché ricordiamo che anche soltanto dentro Los Angeles ci sono cioè West Hollywood non è considerato Los Angeles, che è una zona della città, c'è Glendale, sono diversi, è un posto enorme governato da diverse leggi,
dunque sicuramente questa disgregazione di sicuro non aiuta,
perché magari sia Glendale dicono se venite qui senza mascherina prendete una multa di $1,000, cioè non si capisce perché da un metro all'altro cambiano le leggi. Comunque,
e sicuramente non aiutano a una politica, diciamo, costruttiva rispetto a quello che è la pandemia. E Chiara Martelli è giornalista che ci ha parlato da Los Angeles, e la ringraziamo molto per averci anche portato in questa parte degli Stati Uniti non scontata. Grazie davvero a Chiara Martelli.
Grazie a voi.
E i saluti di questa puntata di lunedì 27 di luglio di Radio Tremondo vi raggiungono anche e vi giungono da Anna Maria Giordano, la nostra curatrice, Luciano Panici, Daria Corias, Giulia De Luca. La linea ora passa a Radio Trescenza. Ci risentiamo domattina alle 6:50 per la rassegna della stampa internazionale. Buona giornata a tutti da Marina Lalovic.